State ascoltando SBS Italian.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS, è mercoledì e quindi fa rima, anche se non letteralmente, ma fa rima con economia e finanza. Dalle nostre parti fa rima con economia e finanza, segmento con l'ospite abituale, il professore di finanza della University of New South Wales, Massimiliano Tani, che andiamo a scovare anche in Cina. Ciao Massimiliano, come stai?
Molto bene Andrea, perché sono quassù, mi chiami per intero, che è sempre una cosa preoccupante, quindi buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ah, torno subito al Max allora, torniamo subito al più informale Max e partiamo da un tema caldissimo delle ultime settimane, Max, dalla guerra delle tariffe intrapresa da Donald Trump. Fine settimana scorsa è stato un vero e proprio otto volante, prima lo stop di 90 giorni dei dazi solo per la Cina, esclusa la Cina, per cui insomma c'è il trattamento speciale al 125%, poi l'annuncio dell'esenzione da prodotti tecnologici per salvaguardare le industrie degli smartphone, a cui ha fatto seguito un controannuncio che ribadiva come anche queste esenzioni fossero temporanee in attesa del prossimo round di dati. Non ci sei capito più nulla. Visto il crollo della borsa e la successiva retromarcia, Max, cosa pensi che Trump abbia ottenuto da queste manovre, come modificherà le sue strategie in futuro, ma anche cosa ne pensi di quelle voci che correvano di insider trading?
Allora, parto dall'ultima, perché effettivamente è lì dove tu vedi risultati più in soldoni, proprio in soldoni si tratta, perché questa serie di annunci contro annunci, marcia avanti, marcia indietro, forse sì, forse che no, che stanno continuando e che continueranno, ahimè, per ancora un po' di tempo, danno moltissima volatilità al mercato. Quello vuol dire due cose, che chi investe in maniera classica, quindi investe andando a dormire sperando che i soldi crescano da soli e vanno avanti, in questo momento sta vedendo veramente rosso, mentre chi gioca in borsa giornalmente sta effettivamente facendo grossi guadagni. Tra l'altro, appunto, proprio di questi guadagni si parla, anzi c'è stato proprio il video in cui il presidente americano dice a il capo di una delle principali società di broker negli Stati Uniti, dice: ah, tu oggi hai guadagnato 2,5 miliardi di dollari, che non è insomma una cosa molto bella da vedere per un presidente che è stato eletto da parte di una popolazione che sta affrontando situazioni economiche abbastanza difficili. Per quanto riguarda l'insider trading, vediamo che cosa è, perché il presidente prima ha fatto un messaggio dicendo questo è un grosso momento per comprare, ha fatto poi un annuncio che ha fatto veramente schizzare verso l'alto la borsa tre ore dopo, però insomma credo che il presidente americano, l'ho letto da qualche parte però non ne sono sicuro e tu magari puoi verificarlo, anzi gli ascoltatori possono verificarlo, credo che Trump nella sua vita fino adesso abbia affrontato più di 2 o 3 mila cause in tribunale tra civili ed altro, e bene o male ne si è sempre uscito, per cui anche se venisse accusato di insider trading è semplicemente un numero che si aggiunge ad altri più che il resto. Il problema resta invece per tutti quanti gli stati che stanno cercando in qualche modo di capire come posizionarsi nei prossimi 3 o 4 anni, per cui inizialmente sembrava che queste tariffe andassero a colpire i paesi, adesso invece sembra che vadano per settori. Come dicevi tu, non ci si capisce più nulla, certo è che quando non ci si capisce più nulla succedono due cose: prima le imprese non investono più perché c'è troppa incertezza, secondo i consumatori non consumano con molta tranquillità, quindi consumano di meno, e l'unica cosa che vediamo salire è la probabilità che ci sia una recessione, perché proprio l'incertezza è una delle cause principali per cui non si spende, e se non si spende i soldi non girano, se i soldi non girano l'economia non può andare avanti.
Ecco, sembra che dal 1973 al 2016 Trump e o le sue aziende siano state coinvolti in circa 4.000 procedimenti legali, quindi quello è il numero, quindi 4.099, quello è il punto, non fa proprio tanta differenza, la scorza ce l'ha abbastanza dura per questa cosa. Adesso torniamo, Max, in Australia per parlare ovviamente di campagna elettorale. Ricordiamo che il 3 di maggio si vota, ma ricordiamo altresì che dal 22 di aprile sarà già possibile esprimere la propria preferenza con il voto anticipato, quindi argomento obbligato e obbligatorio. Il leader dell'opposizione Peter Dutton ha promesso, in caso di elezione, di detrarre dalla dichiarazione dei redditi gli interessi pagati sul mutuo per la casa, ma questo varrebbe per coloro che hanno un reddito single fino a $175,000 e $250,000 per le coppie, varrebbe solo per 5 anni per una parte del mutuo, fino a circa $650,000. Dall'altra parte le promesse sono arrivate anche dal governo di Anthony Albanese, che nel caso venisse rieletto ha promesso un investimento di $10 miliardi per la costruzione di 100.000 alloggi da assegnare a coloro che acquistano la prima casa, permettendoli anche di poter accedere a mutui con un deposito di appena il 5%, mentre l'altro 15% verrebbe garantito dallo Stato. Ecco, ti chiedo, in attesa del secondo round dell'incontro fra Dutton e Albanese che si terrà tra poche ore, quanto sono realizzabili queste promesse? Partiamo dalla strategia, dalla promessa della coalizione.
Ma allora, in entrambi i casi, tanto per quanto riguarda la coalizione quanto per riguarda i laburisti, vale il famoso proverbio: tra dire e fare c'è di mezzo il mare. Vivendo in Australia c'è probabilmente di mezzo l'oceano, quindi qualcosa molto di più grande, quindi anche lì staremo a vedere. Però sono due cose interessanti i due punti di vista che vengono fatti. Da parte della coalizione, quindi da parte liberale, è interessante questo cambiamento di enfasi da investitori a invece quelli che investono per proprio mettersi il tetto sulla testa, e quindi dice: guarda, invece di andare a sostanzialmente bagnare laddove è già bagnato, quindi dare delle concessioni di negative gearing eccetera eccetera per chi i soldi ce l'ha e semplicemente sta aggiungendo proprietà in Australia. Ricordo una cosa, non so quanti australiani sanno, però in Australia gli investitori in proprietà sono pochi ma molto concentrati, quindi ci sono sostanzialmente pochi che hanno due o tre case, molti di più quelli che ne hanno 50, 60, 100 eccetera, per cui andare a continuare a dare dei vantaggi fiscali a questo gruppo non è che abbia molto senso quando tu hai un problema invece di persone che uno la casa non ce l'hanno e due non hanno nemmeno così tanti risparmi per potersi permettere casa. Quindi il fatto di vedere un cambiamento da parte della coalizione ti fa capire che la coalizione in un certo senso sta girando verso il pubblico che generalmente vota per i laburisti. Che vota per i laburisti. Da parte laburista è interessante quello che viene detto, cioè diamo più soldi per la costruzione di case, però è una cosa che abbiamo detto più volte in questo programma: il problema in Australia non è il dare più soldi per comprare casa, il problema è che non abbiamo abbastanza gente per costruire queste case, per cui se invece di dire io do $10 miliardi per costruire 100.000 case di più, il primo ministro avesse detto: guardate, io importo, per esempio, che ne so, dall'Italia 10.000 muratori per poter finire le case più in fretta, probabilmente avrebbe un effetto tangibile nel breve periodo, quindi immediatamente, più alto che non dare più soldi, perché sappiamo tutti che se tu dai più soldi per comprare, che ne so, una cioccolata e non produci più cioccolate, l'unica cosa che succede quando dai più soldi per comprare una cioccolata è che il prezzo delle cioccolate aumenta, per cui non è che risolvi il problema, avrai sempre lo stesso numero di persone che cercano case, ci sarà sì qualche casa di più, però i prezzi delle case saliranno. Lì, da questo punto di vista, è un vantaggio per chi la casa ce l'ha già, per vedersi i prezzi salire, però, ripeto, quindi è un occhio dei laburisti verso invece chi generalmente ha votato per la coalizione, quindi forse finiremo per avere una grossa coalizione dove
si sono scambiati
i ruoli.
Tra l'altro, nel programma di ieri abbiamo parlato proprio di questo tema con esperti addetti ai lavori e abbiamo anche chiesto loro di dare un voto alle due promesse in questo specifico canto. La sufficienza veramente era quasi un miraggio. Forse i laburisti hanno preso una sufficienza, ma veramente stiracchiata. Il professor Tani quanto dà a coalizione laburisti per queste due promesse?
Anche per me la sufficienza è abbastanza un miraggio, perché ripeto, si possono dire tante cose, però il vederle realizzate è tutt'altro. Credo che in questo clima di incertezza sia forse più determinante vedere quanto e quale sia l'aggancio che i due partiti maggiori danno nel volersi agganciare a quello che viene fatto dagli Stati Uniti. Ci sono forse anche altre alternative, perlomeno in alcune parti dell'Australia, non ci sono soltanto due partiti, magari in alcuni casi quelle possono offrire un qualche cosa di diverso che ha meno di promessa e più di qualche cosa invece tangibile e immediato.
Vedremo, vedremo. Rimaniamo in Australia. Nel frattempo ricordo a tutti coloro che sono all'ascolto che siamo in collegamento con il professore di finanza della University of New South Wales, Massimiliano Tani, con il quale come ogni settimana affrontiamo i temi principali che provengono dal mondo della finanza. Un'altra proposta del primo ministro albanese al Perth Convention Center ha lasciato l'audience un po' di stucco. L'idea era stata originariamente proposta nel documento dell'economista Ken Harry la riforma fiscale del 2010, si parla di 15 anni fa. Albanese ha annunciato che i laburisti creeranno una detrazione fiscale immediata di $1,000 per le spese legate al lavoro. Invece di raccogliere le ricevute a prova delle effettive spese, come si fa, i lavoratori potranno richiedere una detrazione standard di $1,000. Le persone potranno scegliere se appunto fare la detrazione standard o la dichiarazione dettagliata qualora queste richieste superassero i $1,000. Domanda quindi, questo è un aiuto per tagliare la burocrazia o una prebenda di $1,000 a tutta la popolazione votante, Max?
Le due cose assieme, forse è più un regalino a chi vota, ma chi vota e ha un reddito, perché ricordiamo che fino a quasi $20,000 in Australia il reddito è esentasse, per cui questo vantaggio va solo soltanto se tu, uno, il lavoro ce l'hai, due, hai un lavoro che ti dà almeno $20,000 l'anno. Per cui in un momento dove si lavora più da casa ha senso avere questo tipo di detrazioni, ha senso non dire io porto in detrazione il fatto che ho preso, che ne so, il caffè con Andrea Pagani e che mi è costato $8, anche per la burocrazia, per andare a controllare, ha senso dire vabbè, diamo un minimo forfè e questo avvantaggia ingolfare il sistema, per quanto possa essere automatizzato, di tutte queste ricerche di fatture, fatturine, fatturette per arrivare fino a $1,000. Ricordiamo che il costo per questo non è soltanto il costo della burocrazia per controllare, ma anche il costo nostro di mettere assieme tutto quello che serve per poi fare la dichiarazione dei redditi, per cui se tu impieghi un'ora per mettere assieme tutte quante le tue fatture, vedere quanto riesci a detrarre, questo non è un costo a valore zero, è un costo effettivo che tu sostieni e come tale dovrebbe anche quello essere contabilizzato. Ricordo un'altra cosa, vale a dire che negli ultimi anni il peso delle tasse in Australia è aumentato e quindi se uno non vuole ridurre le aliquote di tassazione, un modo per bene o male ridurre le tasse e aiutare gli australiani, ripeto, che uno lavorano, due hanno un reddito superiore a $20,000, è quello di fare delle misure di questo genere che possono essere appunto una riduzione forfè, un aiuto per i costi dell'energia, un aiuto alle famiglie che hanno bimbi piccoli, eccetera. Quindi fa tutto parte di un sistema di cercare di affrontare ed aiutare questi costi che sosteniamo tutti per vivere, che ahimè sono schizzate soprattutto dopo il Covid.
E vedremo e lo seguiremo anche nelle prossime settimane, almeno fino al 3 maggio, ma anche oltre. Nel frattempo, grazie Max Tani, alla prossima.
Certamente, grazie a te e a tutti gli ascoltatori, buona giornata.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.